Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Correva l'anno. Corsi e ricorsi storici del calcio anconetano. Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati. Puntata ricca, quella del mercoledì di Punto Bianco Rosso che si trasforma in Correva l'anno. Si torna a parlare dei club anche in questi giorni un po' particolari, un po' criticati grazie a qualcosa che è accaduto a Roma, ma lasciamolo lì. Pensiamo a casa nostra, pensiamo ai club, pensiamo all'Anconitana. Benvenuto a Franco Lorenzini.
Ciao Stefano, buonasera a tutti quanti. Allora, qui abbiamo diversi ospiti e tra l'altro telefonicamente raggiungeremo pure altri personaggi che in quegli anni 80, primi anni 80, e parleremo di quegli anni lì, erano con la tifoseria dorica, facevano parte o erano addirittura i leader dei vari gruppi che si sono poi succeduti. Io presento subito gli ospiti qui alla mia destra e sinistra. Ho l'onore di riavere Massimo Donnini.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto a tutto il popolo dorico, un saluto caloroso a Filippo e teniamo duro, andiamo avanti così, forza.
E un personaggio che bisogna presentarlo, questo personaggio che con Radio Tua insomma c'ha un certo, che è Paolo Papili.
Ciao Franco, ciao Massimo, un saluto ai nostri radioascoltatori.
Saluto.
Bene, allora, questi primi anni 80, con l'ultima volta che avevamo parlato di questi anni con Jacopo Toccacelli presente e Massimo, ci eravamo fermati nella serie C girone B, quindi l'anno 82-83, quindi l'anno dove giocammo tutte quelle calde anche partite con tra l'altro tifoserie imponenti come Pescara, Ternana e varie, e dove ci furono appunto in quegli anni dei scontri, ecco, con quelle tifoserie, soprattutto al dorico. Quindi qualche aneddoto con Jacopo lo abbiamo tirato fuori, e in quell'anno lì noi facemmo un campionato tranquillo, ci salvammo sempre sotto Mascalaito. Poi dopo venimmo l'anno dopo messi sempre ovviamente in Serie C nel girone A, un girone che più che Serie C sembrava una Serie B, con il Bologna, il Parma, le varie squadre emiliane, il Brescia, quindi Modena, Reggiana e Parma, il Brescia, quindi era più che altro una Serie B, l'appendice della Serie B. E in questo girone costruimmo sempre sotto Mister Mascalaito una discreta squadra. Lottammo alla pari con queste squadre, anzi addirittura sulle ali dell'entusiasmo giocammo delle partite importanti, addirittura con il Bologna in casa, al dorico, 13.000 spettatori, dorico strapieno, ci sono tante fotografie che girano in quel periodo, e ce la giocammo alla pari, e addirittura nel girone di andata eravamo messi anche discretamente. Poi piano piano qualcosa, diciamo anche l'esperienza, l'inesperienza, ecco, più che altro da parte della squadra biancorossa venne fuori, quindi un po' di inesperienza, e questi squadroni attrezzatissimi, perché c'erano fior fiore di giocatori, ci misero in difficoltà. Non riuscimmo alla fine ad arrivare come volevamo nelle prime sei, e quindi avevamo eventualmente, entrando tra le prime sei, il diritto di giocarci la Coppa Italia con le squadre di Serie A e B, perché nelle ultime partite ci furono dei risultati sfavorevoli, ma anche degli arbitraggi sfavorevoli, e vorrei ricordare un paio di partite, e quindi con anche Massimo che era presente parlarne, ecco, anche con Paolo, che erano partite che erano Ancona Spal e soprattutto Ancona Lanerossi Vicenza, dove in quella partita l'arbitro, che tra l'altro era Amendolia di Messina, quindi un arbitro che fece carriera e arbitrò per tanti anni in Serie A, ce ne fece vedere di tutti i colori. Quindi espulsioni, gol che non dati e poi un clamoroso calcio di rigore dubbio alla Nerossi Vicenza di Bigon, c'era Filippi, c'era Rondon, quindi uno squadrone, e lì successe la fine del mondo. Massimo, ti ricordi?
Ma io mi ricordo benissimo che comunque, ecco, tornando al discorso che faceva Franco prima, il campionato 83-84, girone A, fu il campionato proprio dove mi vide di prima persona, come più giovane del gruppo degli Ultras Ancona, a cominciare a girare con i ragazzi. Naturalmente venivamo come raccontava Jacopo l'altra settimana, dall'esperienza dell'82-83, girone di sotto, che fece in maniera che il nostro gruppo prese molta esperienza, perché comunque furono tutte le domeniche una battaglia. Quindi ci presentammo nel girone A di C1, naturalmente con l'esperienza dell'anno prima. E il gruppo naturalmente si era formato, aveva veramente un bel gruppo, c'erano gli Ultras Ancona che erano veramente un bel gruppo, gente anche abbastanza grande, per l'età di persone che frequentavano il movimento Ultras quella volta. Io ero il più giovane del gruppo e proprio quell'anno cominciai anche ad andare in trasferta, a 15-16 anni, fuggire di casa, andare in trasferta. Avevo la fortuna, come ho già raccontato nel libro, che mio padre è sempre stato un grande tifoso dell'Ancona, un appassionato dell'Ancona, e quindi diciamo che le volte che io partivo con il pullman, così, anche se mia madre non era d'accordo, venivo comunque un po' appoggiato dalla parte di mio padre. Quindi anche se molto giovane cominciai a girare con i ragazzi. La partita che hai detto te, Vicenza, c'ha comunque una storia dietro, perché comunque in quell'anno lì, l'83-84, hai detto benissimo, c'erano delle squadre molto molto importanti e soprattutto dei gruppi ultras importanti, come hai detto Bologna, Brescia. Qui parliamo di gruppi che già avevano un certo... Noi con bolognesi poi quell'anno, come avevamo detto la settimana scorsa, ci gemellammo quell'anno con i bolognesi, con i Forever Ultra del Bologna, e con giro di campo e tutto, quindi era proprio un vero e proprio gemellaggio, e comunque c'erano anche altre tifoserie di livello come i bresciani, come la SPAL, comunque, che veniva già, anche loro venivano già da tutte tifoserie nate nel 73, 72, 74, qualche anno prima di quando era nato il movimento qua ad Ancona. La Reggiana c'era, tra l'altro mi ricordo benissimo la prima riunione che si fece in piazza, era estate praticamente, perché i campionati iniziavano i primi di settembre, quindi ancora era molto caldo. La prima riunione che feci e partecipai quell'anno fu fatta davanti al Piccadilly in piazza Roma, con tutti i ragazzi degli Ultras Ancona, c'erano i più grandi, Jacopo, Armando, c'erano tutti i nomi di quelli che abbiamo detto, eravamo circa una trentina, io ero il più giovane di tutti, e la prima partita, se non sbaglio, in casa la giocammo proprio con la Reggiana, non mi vorrei sbagliare, se poi guarda, mi sembra che giocammo con la Reggiana in casa.
Prime, sì, esatto. La seconda in casa.
La seconda in casa, la prima non mi ricordo con chi
con
era.
Con il Legnano,
che era non esisteva come movimento, non c'aveva movimento. Invece mi ricordo che la partita con la Reggiana fu importante, ci vedemmo proprio perché venivano i reggiani. Dovevano venire i reggiani, quindi l'idea cosa fare, prepariamo una bella coreografia. Mi ricordo che furono fatti, da Eusebio Antincendi, quella volta si usavano molto gli estintori e li facevamo colorare dentro, però non c'erano colori, quindi si fecero fare dei colori bianchi, rossi, blu, un po' mischiati, cioè estintori che all'epoca si rimediavano come si potevano, molti di notte entravano nei garage e prendevano gli estintori, insomma era una cosa un po' che si faceva in quel periodo lì, ecco. E però i reggiani stranamente non vennero ad Ancona, come tante tifoserie quell'anno non si presentarono ad Ancona, perché io ricordo sempre che Ancona comunque è stato sempre un osso duro per tutti, perché comunque oltre ad esserci un bel movimento ultras era una città di portuali, di pescatori, quindi non era una città molto facile, in una curva dove non c'era la divisione della polizia, dove la dovevi dividere a faccia col proprio avversario, e quindi naturalmente se non la prendevi in una certa maniera era una tifoseria agli anconetani molto difficile da affrontare, una città molto calda considerata in quel periodo. E come dicevamo prima, Vicenza fu un po' già in partenza fu una partita preparata e sentita, perché all'andata io quella volta c'ero, avevamo fatto mi pare uno o due pullman, c'erano anche le Furie Rosse quella volta, ci presentammo a Vicenza e addirittura andammo sotto la curva dei vicentini quel giorno. E insomma gli anconetani se fecero veramente una bella un bel numero fecero quel giorno. I vicentini non ebbero il coraggio di affrontarci e insomma di uscire, da scendere, e noi poi rientrammo tutti nei pullman e andammo di nuovo sotto la nostra curva. Ci fu un bel tifo. Sbaglio, mi sembra che abbiamo pareggiato
1-1 e segnò, guarda caso, Rondon, che era un ex di turno. Poi pareggiò.
Tra l'altro, Quadrelli. Eravamo un po' in odio con Rondon, perché sì, Rondon era andato via. Ci fu anche un striscione Rondon Troia, mi ricordo, che fu fatto
puntualmente assegnato. Era anche il Vicenza di Roberto Baggio, di un giovanissimo Roberto Baggio, che iniziava a muovere i primi passi.
Bravissimo. E alla fine della partita i vicentini, in una maniera più vigliacca che si poteva fare, che in quell'anno, in quei periodi lì era la cosa più vigliacca, era quella lì di praticamente uscire all'improvviso mentre noi eravamo partiti col pullman, ci sfondarono con una pietra un vetro del pullman, non mi ricordo se era il vetro di dietro o di fianco, so solo che ci siamo fatti, perché pioveva di rotto quella partita, ha piovuto per tutto il ritorno e quindi ci siamo fatti tutta il ritorno con gli scatoloni nel pullman, quindi c'eravamo un po' legati al dito, tanto che avevamo aspettato i vicentini quel giorno fino all'inizio quasi della gara, che non si presentarono, neanche loro si presentarono quel giorno, i vigilanti a Vicenza non vennero in Ancona quel giorno, quindi il clima già era un po' caldo, poi ci ha messo del suo l'arbitro e sì, è successo quello che è successo. Mi ricordo che la rete proprio invasione del campo,
mi ricordo era in curva e però la stragrande
perché noi eravamo in gradinata,
ecco, bravissimo, la stragrande maggioranza della tifoseria era in gradinata.
Sì.
Quindi tutta la metà della gradinata dal centro fino alla curva era composta proprio dalla tifoseria più calda, poi dopo una piccola parte era rimasta in curva, quindi successe la fin del mondo con soprattutto il guardialine che venne colpito. Poi dopo Amendolia fece il cambio di guardialine, quindi mise quello che stava sotto la tribuna in gradinata e viceversa, appena quello che stava sotto la tribuna venne sotto la gradinata venne colpito a sua volta, e dalla parte della curva, e mi ricordo bene, il calcio di rigore non fu battuto, infatti si allontanarono piano piano verso gli spogliatoi i giocatori, arbitro e tutti quanti. Mi ricordo che dalla curva andarono si andò verso la porta, quella di ferro alta quasi 3 metri, che venne scardinata come fosse una porta di cartone, mi ricordo, dall'alto al basso, e la gente cercò di entrare da lì, e quindi si andava direttamente dentro gli spogliatoi. Intervenne le forze dell'ordine e si evitò un'altra invasione stile quella degli anni 40 con il Pisa. Paolo, che dici?
Allora, dico che intanto i nostri radioascoltatori, se vogliono partecipare e fare delle domande, logicamente possono utilizzare il nostro numero SMS che è 334 35 20 488, SMS WhatsApp, la mail diretta @radiotua.it. Però a Massimo volevo chiedere questo: visto che Ancona era considerata una trasferta temuta, il gemellaggio con i bolognesi che nasce proprio in quegli anni, secondo te perché si fa?
Allora, il gemellaggio nasce in quegli anni, come tutti i gemellaggi, dipende comunque da chi è che porta avanti il gruppo in quel periodo. In quel periodo c'era Jacopo che portava il gruppo avanti. Jacopo era conosciuto anche a Milano, i bolognesi erano amici dei milanisti e quindi fu presa proprio una linea di amicizie, diciamo, si sapeva che se facevi amicizia con i bolognesi ti mettevi contro i modenesi. Con i modenesi non c'erano dei grandi rapporti. E quindi naturalmente i bolognesi erano un gruppo di un grande spessore, parliamo degli Ultras Bologna, poi nacquero i Moz in quel periodo lì, che erano veramente un gruppo tosto, cioè si prese questa decisione di gemellarsi con i bolognesi. Tra l'altro, avete ricordato la SPAL. Il fatto bello che nasce anche che ancora non erano proprio un gemellaggio, un'amicizia con i Spallini, perché noi andammo, mi pare, prima a Ferrara e anche lì eravamo nella stessa curva, dove ci furono degli attimi un po' di tensione fra noi e i Nutty Boys, c'erano quella volta, mi sembra, della Spalle, no? Ci fu un po' di attrito, però non successe niente. Al ritorno, mi ricordo, se non sbaglio, ma non dovrei sbagliare perché mi ricordo benissimo, arrivarono i bolognesi e fu uno spettacolo meraviglioso. Gli Spallini, fu uno spettacolo meraviglioso, perché io per la prima volta, così giovane, vidi un gruppo ultras, perché gli emiliani hanno avuto sempre un passo in più, secondo me, in quel periodo lì. È la prima volta che vidi due pullman che scesero tutti con i bomber verdi, che quella volta il bomber verde ce l'avevamo qualcuno di noi, ma non ce l'aveva tutti. I bolognesi si presentarono con, non tutti, ma parecchi, con il bomber.
Avevano
uno stile, gli Spallini si presentarono qua tutti con il bomber verde, scesero dai pullman, non avevano nessuna intenzione di qualcosa in particolare con noi, perché comunque si ricordavano che all'andata era stata abbastanza tranquilla con noi, tranne qualche piccolo diverbio che poi è finito subito, immediatamente. E se non sbaglio, l'Ancona subì i gol e noi, tutta la curva si scatenò, si alzò in piedi e cominciò ad andare contro gli Spallini, tanto che molti dei ragazzi di noi difesero gli Spallini, si misero fra gli Spallini e i tifosi di Ancona comuni, diciamo quelli comuni, che comunque sono quelli che fanno sempre la differenza, l'ho detto prima, e evitammo che gli Spallini furono aggrediti. Loro ancora si ricordano questa cosa, io quando sono andato su i vecchi di loro se la ricordano. Questo fu l'inizio di un legame che con gli ultras della Spalla ormai...
Sai, Massimo, però, che parlando con il figlio di Loccioni, sì, poi credo che abbiamo il nostro primo ospite al telefono,
sì,
quindi
la
non...
so questa cosa.
Parlando con il figlio di Loccioni, mi dicevano: sai che papà Raffaele, nel periodo di Rugantino, già aveva intrapreso dei rapporti.
Un aneddoto su questo ve lo posso raccontare, perché proprio i primissimi anni 70, infatti, Luigi Loccioni, come ti disse, fu così. Nei primi anni 70, i club di quella volta, soprattutto Rugantino e Cafferico, cappeggiati da Loccioni, e i club amici della SPAL fecero, prima di una partita, adesso non mi ricordo se era 72-73, fecero una partita amichevole, quindi prima della sfida al Dorico tra Anconitana e SPAL, e poi dopo andarono a mangiare assieme, e quindi si strinse un gemellaggio, ma erano, no, quella volta gemellaggi tra club e così, però ecco, c'è stata sempre una simpatia, adesso i motivi, però una simpatia tra Anconetani e Spallini.
Sì, ma poi guarda che me era stato raccontato anche da mio padre quella volta. Comunque già quell'anno lì si presentarono gli ultras della SPAL, perché già la SPAL a quell'epoca aveva un gruppo. Cioè, gli ultras della SPAL, parliamo di un altro gruppo. Quell'anno lì poi loro vinsero il campionato, andarono in B.
Esatto, nel 73.
Cioè, gli ultras della SPAL già nel 73-74 avevano gli ultras. Cioè, parliamo di tifoserie già che erano
un po' più avanti.
Tanto i movimenti ultras partono nel 69 in Italia, poi le squadre del nostro livello 72, 73, 74, 75 sono quelli gli anni forti, diciamo. Sì. E quindi ti dico il racconto che ho fatto prima della SPAL, poi in quel campionato ci furono anche altri cose. Mi ricordo anche che avevamo avuto anche la forza di non far attaccare gli striscioni ai bresciani, senza che nessuno di noi, i bresciani mettevano paura a vederli, si presentarono in 30, io penso di aver visto i più brutti che abbia mai visto nella mia vita. Veramente
abbiamo un ospite al telefono.
Va bene,
a te, Frank.
Ok, allora facciamoci raccontare un po' tutte le tappe, perché Mauro Saracini, ciao Mauro.
Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Prego Mauro, è sempre un piacere, lo sai.
Grazie,
Mauro ha vissuto tutte le tappe, ma anche da leader negli anni 70, no? Con i ragazzi di Piazza Diaz, poi con i Fighters, e quindi ci racconterai qualcosa. Dei Fighters fino ad arrivare alle Furie Rosse nei primi anni 80.
Esatto.
Allora Mauro, cosa ti ricordi di quel periodo?
No, ma addirittura prima dei Fighters, noi del 74-75, quando l'Ancona era sprofondato in Serie B, e vinse il campionato quella volta con l'allenatore Facenda all'epoca di Cristiani Calcio a Paglia Lunga, che moltissimi tifosi ricorderanno ancora, De Chiara eccetera eccetera, e noi già avevamo un club in Piazza Diaz con lo striscione Forza Ancona Viale Bar Piazza Diaz, quindi già qualche anno prima avevamo cominciato. Poi quando siamo andati in Serie C, l'Ancona è purtroppo retrocessa di nuovo in Serie C2, abbiamo un po' mollato. Sì. Poi dopo nel 78-79 abbiamo fondato il famoso Fighters, che andavamo in curva a fianco della Fossa, che erano proprio ragazzini, noi avevamo sui 24-25 anni, loro ce n'avevano 15-16, ma eravamo tutti insieme e facevamo un gruppo buono, e ha portato pure fortuna perché abbiamo vinto il campionato. Quindi nel 78-79 lì, con i vari Lovison, sì, con i vari Villanova,
Catroppa,
Odi,
eccetera,
con l'allenatore Mialic, grandissimo Gianni Mialic, abbiamo vinto il campionato e siamo tornati in Serie C, quindi ha anche portato questo.
Certo, poi ci fu una tappa, no, se ben ricordi, dalla gradinata prima di arrivare in curva, dove, come dici te, 78-79 si riunirono tutti i gruppi ultras del...
Sì, sì, siamo,
ci fu una tappa nella tribunetta laterale, andati, no? Nella tribunetta laterale per un po' di tempo.
Dopo, quando l'Ancona vinse il campionato, siamo andati tutti nella tribunetta laterale, alla sinistra della tribuna centrale. Sì. C'era una delle due tribunette in tubi innocenti e andavamo tutti lì, abbiamo fatto tutta la Serie C lì, abbiamo visto Ancona Livorno la prima giornata, Ancona Pistoiese, insomma c'erano delle grandi partite. Purtroppo è stato l'anno che siamo retrocessi per le note vicissitudini di compravendita, che 4-5 giocatori furono comperati
dal Benevento, no, si dice,
per far perdere la partita, e purtroppo è stato l'anno che siamo ritornati in Serie C2, è purtroppo andata.
Quindi,
così
chiaro.
Addirittura comprarono il nostro portiere, pensate un po'. Infatti noi credevamo che avesse fatto una sfarfallata, no? Perché una uscita proprio clamorosa, perché contro il Benevento in casa vincevamo 2-1, all'ultimo minuto vediamo questo portiere che esce, chiama sta palla mia, sfarfalla, arriva uno loro, solo segna, sa, tutti credevamo, mamma mia che papera che fa, invece aveva preso i soldi, hai capito?
Sì.
Mauro, ciao, Paolo Papili.
Buonasera.
Ciao, buonasera. Come al solito, quando sei tu collegato al telefono, arrivano dei messaggi dei nostri radioascoltatori, che possono sempre scriverci al 334 35 20 488 e ci scrivono: fatti raccontare da Mauro Saracini come ce la siamo vista brutta a Sant'Egidio alla Vibrata. Cosa avete fatto quel giorno?
Quello era addirittura un 73-74, però eravamo in Serie D, Era il primo anno della Serie D dopo che eravamo retrocessi quando c'era stato il terremoto, perché nelle note vicissitudini del terremoto, insomma, tutti i problemi vari, senza campi di allenamento, senza soldi di qua e di là, nel 72-73 siamo retrocessi dalla Serie C alla Serie D, perché quella volta non c'era la Serie C2, c'era la Serie D, e siamo andati a giocare a Sant'Egidio alla Vibrata, in questo paese sperduto, l'Abruzzo, ma giocavamo in Serie D con una squadretta che tutto sommato giocava bene, che giocava. Beh, quel giorno l'arbitro se la fece talmente addosso che contro l'Ancona furono fischiati tre rigori.
Guarda,
di cui due sbagliati e uno
segnato,
azzeccato, e perdemmo 1-0 dopo che l'arbitro ci annullò un gol buono, insomma ne successero di,
guarda,
tutti i colori.
In quella trasferta c'ero pure io, ci misero in curva, ero vicino a con Raffaele Loccioni, quindi me la ricordo bene, era una delle mie prime trasferte, quindi...
Era, guarda, te lo dico subito, era il campionato
73-74, esatto. Quindi e quella
lo
fu
perfettamente,
e quella
c'ero.
Fu certo, cioè anche io, guarda, poi mi ricordo pure di te con i tuoi amici lì di Piazza Diaz,
Fra l'altro quella volta era capitato questo campionato e queste trasferte nel momento che in Italia era cominciata l'austerity, quindi noi non potevamo andare in...
Pronto?
Il divieto di fare benzina. Quindi c'erano tutti i benzinai chiusi, quindi si poteva andare in trasferta o in pullman o in treno. E noi andammo in pullman, perché chiaramente in treno doveva
sì, Sant'Egidio.
E allora siamo andati in pullman e l'Ancona fece due pullman quella volta e andammo lì, facemmo un gran tifo ma perdemmo lo stesso.
Sì, poi dopo fuori si raccolsero tutti i tifosi loro con gli abitanti,
sì,
e ci fu qualche scambio lì. Qualche...
No, prima, sì. Sì, prima c'era stati i soliti sfottoni.
Sì, poi volò là, qualche oggetto.
Invece dopo sono arrivati una cinquantina e ci hanno circondato e abbiamo dovuto difenderci.
Poi dopo, magari se vogliamo tirar fuori qualche trasferta un po' calda, possiamo dire, no, Gubbio, poi Forlì, insomma, lì ce ne furono,
Gubbio,
perché
Gubbio,
l'anno
Gubbio
dopo.
È,
l'anno
Gubbio
dopo.
È stato l'anno dopo.
L'anno dopo,
quando,
esatto.
Quando abbiamo vinto il campionato,
sì, sì.
Nel 74-75 sì, sì, sì. La partita finì 1-1, pure lì l'arbitro fischiò un rigore contro clamoroso,
esatto, infatti...
dopo che l'Ancona vinceva 1-0 non ci ha dato un rigore clamoroso a noi e ne ha fischiato uno ridicolo a loro e la partita finì 1-1, ma
quindi lì
andammo lo stesso in Serie C, eh.
Certo, lì andammo tutti in gradinata, mi ricordo,
sì,
così
sì,
insieme,
sì,
eravamo in tanti, però
4,
eravamo tutti insieme con loro e ci fu all'inizio un bel casino.
Quell'anno lì c'erano delle trasferte epiche, proprio era la squadra che era seguita da tutta la città, eh. Ma anche in tribuna a Gubbio c'erano 500 connazionali in tribuna,
sì,
è
sì.
Che era proprio seguitissima quell'anno perché la gente, il tifoso, aveva capito che potevamo vincere il campionato.
Chiaro.
Ma... E quindi erano seguiti, dove andavano era seguitissima, dove andavamo era sempre pieno, un'ora prima della partita c'eravamo solo noi.
Sì, sì, mi ricordo. Mauro, saliamo un po' di anni, no? Arriviamo
sì.
all'83-84,
sì.
Il post...
Della Serie C.
Aspetta, Massimo ti fa una domanda, Massimo.
Sì. Ciao Mauro.
Ciao.
Ciao, ascolta, io ti volevo chiedere una cosa. Invece nel 77-78, siccome stanno girando delle foto bellissime vecchie...
Nel 70?
7-78, in quegli anni lì, diciamo, 78-79, quei campionati
77-78 lì. Era il primo anno in Serie D dopo che eravamo...
Dopo
il
rigore di Galli, sì, sbagliato, bravo.
No, io penso che allora forse è 78-79, l'anno dopo.
Allora, 78-79 è quando abbiamo vinto il campionato.
Beh, bene, allora, siccome stanno girando le foto vecchie, belle, della curva, molto belle, che comunque
sì,
ti
sì.
si vede sempre in prima fila a
sì,
te
sì.
Una che mi sembra che sia con la Vispesaro, se non sbaglio.
Dunque, no allora aspetta con la Vispesaro abbiamo fatto 1-1.
E c'è una transenna, avevano messo in curva, avevano messo una transenna a metà della curva,
sì,
per attaccare gli striscioni,
una specie di transenna come andava nei campi di calcio di Serie A. Quindi l'avevano un po' scoppiaffata da lì, no? Perché siccome quella volta mettevano queste transenne in tubi innocenti a metà curva per fare più coreografia e mettevano questi striscioni attaccati a queste transenne in modo che diventava una doppia curva.
Sì, poi c'erano anche i tamburi attaccati, mi ricordo, una bella fila di tamburi, bandiere.
Sai, quella volta si poteva portare tutto dentro. Addirittura 4-5 ragazzini della Fossa che... ricordo ancora molto bene, portavano addirittura le pistole lanciarazzi dentro e le sparavano e non diceva niente a nessuno. Te lo posso dire chiaramente perché ero a un metro, io ti favamo insieme.
Altri tempi.
Sono testimone anch'io di questo, sì sì. Sì sì.
E... per tutta la... No, gli ha detto mai niente. Adesso capirei se porti una bottiglia senza tappo. Cioè.
E ritornando quindi agli anni, no, quelli della Serie C 83-84, delle
sì.
Furie Rosse, perché poi dopo no, nacquero, adesso andiamo
sì.
un po' su, nacquero
allora,
le Furie Rosse.
Noi siamo nati nell'81-82, quando l'Ancona vinse il campionato di Serie C2, che c'era Zategu,
sì,
c'era
esatto.
allenatore Mascalaito, c'era Ballardini, c'era il grandissimo Zategu, che fu uno degli artefici della nostra promozione, e ci fu un bel duello contro Losimana. Losimana quella volta c'aveva una bella squadra, ci ha fatto tribolare parecchio.
Sì, sì, il Senigallia pure.
Senigallia c'aveva una bella squadra, la Vigor Senigallia.
C'aveva Chinea davanti, ancora mi ricordo. Non c'aveva
sì,
Chinea?
Sì.
davanti.
Sì, ma c'erano anche giocatori che avevano giocato in Serie B, perché c'era
Nemo,
il loro presidente, che era un certo Vignoli, che ci aveva speso una barca di soldi, però aveva fatto una squadra molto competitiva e perse addirittura lo spareggio contro il Mestre.
Sì, sì.
Perché
contro la Mestrina.
La Vigor Senigallia arrivò seconda perché vinse il campionato l'Ancona quella volta. Ma siccome ce l'andavano due, allora ci fu lo spareggio tra Mestre e Vigor Senigallia.
A pari punti,
perché
che erano
arrivavano
arrivati, sì,
a pari punti. E lo spareggio fu fatto a Modena e vinse la Mestrina su gol ai tempi supplementari. Perché sennò anche al 90esimo finì 0-0.
E poi arriviamo piano piano a questa serie C, girone B, va bene, col Pescara, con l'Aternana, ma soprattutto parliamo adesso di quella del girone A, quindi l'83-84.
L'83-84 l'Ancona fece un grandissimo campionato fino a 7-8 giornate dalla fine, eravamo lì,
Sì, sì.
Eravamo lì, per andare in Serie B, e poi piano piano.
Ricordavo prima che eravamo a Vicenza insieme, perché eravamo andati a Vicenza insieme.
Ma infatti vinse il campionato il Vicenza, aiutato proprio dagli arbitri, e guarda caso, proprio contro il Vicenza, lo Stadio Dorico fu squalificato per 3 giornate quel giorno.
Sì, quella volta. E noi, tra l'altro, lottavamo per entrare tra le prime 6, perché ci dava l'opportunità, no, di fare la Coppa Italia con la Serie A e la Serie B, e invece non ci riuscimmo proprio per tutti sti motivi.
Sì, ma quella volta non è che vedevano molto bene l'Ancona come
ma
società,
no, poi c'erano dei squadroni che avevano militato in Serie A fino a poco tempo prima.
Ma quindi, c'era addirittura il Bologna in Serie C.
Sì,
cioè il Bologna nell'83-84 giocava contro di noi.
C'era anche il Parma. Stavo ricordando infatti che quell'anno non venivano quasi, cioè io mi ricordo pochissime tifoserie, i bresciani, cioè Ancona non era una passeggiata per nessuno, Mi ricordo
guarda,
che venivano...
Basta dirti che Ancona Brescia dell'83-84 c'erano 11.000 persone in Serie C, eravamo tutti in piedi. Ancona Brescia al ritorno, perché all'andata abbiamo perso 1-0, che aveva segnato Gritti, che era un grandissimo centravanti, al ritorno, che il Brescia era sempre nelle prime posizioni, ma l'Ancona era lì, non è che, e abbiamo vinto 1-0, abbiamo battuto il Brescia che era capolista quella volta, e c'erano, te lo ripeto, 11.000 persone, ho ancora le foto a casa. Quindi non è che te sto raccontando le favole.
Parliamo di Dorico, ricordo, ovviamente.
C'era il Dorico che era strapieno, eravamo tutti in piedi perché non c'era più posto per stare a vedere.
Bologna 13.000, proprio pure lì, una cosa incredibile.
Col Bologna abbiamo fatto 0-0, è finita 0-0. Ma,
Mauro, arrivano dei messaggi anche per te, rivolti a te. Da Lucchino dice: Mauro, sei pure te un almanacco vivente, quindi occhio Franco. Mauro è veramente un almanacco vivente. Poi Mauro, te vedo sempre al viale, sempre de corsa, ma te alleni sperando che Lelli ti metti in rosa?
Guarda che 90 minuti no, ma 45 rego ancora.
Arca miseria, quindi adesso c'è un po' di carenza.
Bene. Ancora rego bene? 90 no, ma 45 rego.
Allora, Umberto di Ancona dice: c'era anch'io a Sant'Egidio nei Pullman, l'arbitro era Scolari di Verona, non lo scorderò mai.
Una cosa vergognosa.
Poi arbitrò anche in Serie A, uscimmo da una porticina rischiando di essere travolti. Umberto, bravo Umberto.
Sì, è vero.
Va bene, Mauro, guarda, noi ti ringraziamo per tutte queste testimonianze, poi ogni tanto un po' più in qua ti richiameremo, perché sei, come dice Lucchino, veramente un album vivente, quindi...
Io comunque saluto tutti i tifosi dell'Ancona e dico: non molliamo, anche se siamo in prima categoria, non molliamo, ok?
Certo.
Ok.
Ma la strada è quella, quindi...
Finalmente.
Va bene, grazie Mauro, ti salutano
tutti.
Ciao, un abbraccio. Altri messaggi che arrivano.
Altri
vai
messaggi,
Paolo.
Altri messaggi che arrivano. Che ricordi, che emozioni, quanto mi mancano quei periodi meravigliosi. Uno dei Sant'Angelo Boys. Poi fammo una puntata sull'avventura di bronzo in trasferta, magari più avanti. Poi Massimo, racconta di tuo zio Elvio e dei suoi amici in gradinata.
Ma vabbè, comunque si ricordava meglio Mauro, sicuro. Beh, erano mio padre, mio zio Elvio, c'erano diverse persone, c'erano dei pescatori degli archi, loro si vedevano alla barbieria di mio zio Elvio, che ancora comunque lavora, c'ha 86 anni, ancora fa delle barbe agli archi. E prima, adesso ce l'ha dietro agli archi, prima era proprio sotto agli archi, vicino al bar Apollo 14, e era molto frequentata da tutti gli appassionati dell'Ancona. Loro erano un gruppo che giravano, c'erano anche loro a Sant'Egidio la Vibrata, giravano in quegli anni lì, per molti anni hanno seguito quasi sempre l'Ancona. Erano delle persone che in una maniera diversa, lo sport era diverso quella volta, mio padre mi raccontava che quasi tutte le partite succedeva qualcosa, però molte partite alla fine della gara magari si andava a bere insieme o insomma finiva tutto in un... Però diciamo che loro erano un gruppetto abbastanza caldo.
C'era già il terzo tempo.
Mio padre e loro, fu famosa quella di Stoccafissi. Che loro...
quella di, era, e quello nella seconda, dopo ce la racconti velocemente, perché chi c'ha il libro, Noi siamo dorici, e chi non ce l'ha,
ti invitiamo,
ragazzi,
sempre a comprare.
Bravo Paolo.
Sì, anche perché aiutiamo Filippo, no? Ricordiamoci sempre.
Quindi ci sono insomma dei scopi importanti. E lì vengono raccontati, ma c'era questo gruppo di fine anni 60, composto soprattutto da vari personaggi, dei rioni storici, gente del porto, quindi...
Poi c'era uno che si chiamava il Chip, che era famoso qua in Ancona, adesso vivo ancora, vivo a Porto Recanati, perché mi sto formando, sto cercando di ritrovare gli amici di mio padre, io. Lui chiamava il Chip perché era uno che giocava d'azzardo, quindi lui, quella volta andavano molto le case d'azzardo, e lui chiamavano il Chip perché era proprio l'idea venì da lui quella volta, la madre mi sembra che aveva un negozio di stoccafissi, vendeva olive, quelle una volta si prendevano le olive al cartoccio, si faceva, era tipo rosticceria, una cosa del genere, e venne in mente di fare questa cosa, di portarti dentro questi stoccafissi, due o tre stoccafissi, e li pitturarono le pinne della coda di nero, perché sembravano dei
fiocchetti,
se le mettevano sotto la giacca. Quella volta non c'era un controllo così, cioè, quindi riuscirono a entrare, e poi quando hanno riconosciuto quelli che all'andata gli avevano, perché tutto era nato all'andata, si vendicarono nella maniera, nella maniera,
infatti,
giusta.
Tra l'altro anche lì nei tabellini ogni tanto vado alla ricerca, oltre 2000 anconetani a Perugia, quindi al Santa Giuliana di Perugia, c'era tuo padre, tutta la banda dei portuali, di quelle persone lì che stavamo dicendo appunto adesso, e vennero trattati malissimo.
Mio padre lo presero da dietro per le basette qua, io penso che fa male, da di dietro gli tirano la basetta su... capito, lui si girò
e se la legarono al dito, e addirittura quella partita di ritorno, anche lì strapieno il Dorico, 13.000, la pianificarono, girano voci che quella fu una partita proprio pianificata dalla tifoseria per mettere comunque in difficoltà i perugini, perché memori di quello che era successo all'andata, ecco, quindi tutte queste...
Ma comunque era così quella volta, chi si comportava, Ancona era una caccia all'uomo poi, questo era sicuro, perché ad Ancona comunque via, se chi si era comportato male via non ci tornava, era così, cioè sicuro che ti venivano a cercare, ma questo era certo, questa cosa qua.
Prima Massimo, no, ti dicevo dei racconti di Luigi Luccioni, che raccontava del padre che era molto orgoglioso che il rapporto con i Spallini poi con il tempo si fosse mantenuto, mentre invece mi ha raccontato proprio ultimamente in un'intervista fatta sul Corriere Adriatico, una rubrica del venerdì che è sempre molto graziosa da leggere ed interessante, mi ha raccontato invece che non ha mai digerito il gemellaggio che poi venne fuori, o l'amicizia se la vogliamo chiamare così, con i perugini, proprio per tutti i precedenti a cui quelli della vecchia guardia, quelli un po' più attempati, avevano dovuto vivere.
Io penso che il gemellaggio con l'amicizia, perché più che un gemellaggio l'amicizia con i perugini, veniva fuori già dal fatto che comunque nell'82 noi ci eravamo picchiati coi Ternani, e quindi comunque che è sempre il discorso, quello che ti legava una cosa ti metteva contro un'altra. E poi fu, secondo me, adesso magari non... non è che ricordo proprio bene bene i passi, fu un po' una cosa anche legata dal un fatto, Genova no, perché Genova e Perugia hanno un'amicizia, non c'hanno niente di più di un'amicizia, fatta dai perugini che alla vista dei genuani tantissimi anni fa, agli anni d'oro del Genoa, cercarono di riavvicinarsi, perché avvicinarsi a una tifoseria del genere, di uno spessore come quella dei genuani, era, secondo me, era una cosa un po' ambita da tutti quanti. Secondo me è nato un po' il discorso un po' sul fatto politico. Il fatto politico, l'armata russa del Perugia, ancora in quell'epoca c'aveva comunque la politica molto, spingeva molto forte all'interno della curva, eravamo comunque considerati una tifoseria di sinistra, e quindi penso che sia adesso proprio bene bene le cose, però non c'è stato mai, secondo me, un vero e proprio gemellaggio, nel vero senso della parola, che io ricordi, poi posso anche sbagliare, però che io ricordi non c'è stato un gemellaggio. Gemellaggi sono quelli che sappiamo, storici, che sono quelli che sappiamo, che sono la Spal, Cosenza, e poi i due mitici gemellaggi con queste due corazzate, con le due corazzate, che genuani e napoletani, che a lungo andare sono diventate, ormai siamo legati in una maniera talmente stretta che più che un gemellaggio siamo veramente entrati dentro le nostre case. Tra le persone più importanti del gruppo ormai possiamo veramente chiamarci quasi, ci siamo chiamare fratelli, perché ci siamo legati talmente tanti in maniera così forte. Io dico una cosa, che se una tifoseria come quella d'Ancona, forse l'ho ripetuto mille volte, è legata a certe amicizie, a certe gemellaggi con certe tifoserie storiche, secondo me è perché noi abbiamo una grande mentalità, abbiamo una grande tifoseria che negli anni è cresciuta, è diventata sempre, anno dopo anno si è costruita, ha costruito un movimento ultras che è veramente arrivato in questo momento all'apice. Però purtroppo il gruppo non ha camminato pari
al successo della squadra. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, sono 19:20, 334 35 20 488, correva l'anno, torna tra pochissimo.
Punto Bianco Rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata, disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica. Punto Bianco Rosso.
Ritorna Correva l'anno con alcuni vostri pensieri che sono fermi qui da un po', fra un po' fanno anche le radici oltre che le ragnatele. Ce n'era uno del nostro amico che non si firma. Scusate una curiosità, visto che ero piccolo lì al Dorico, prima che costruissero le curve sud, dove andavano gli ospiti? Una domanda che si pone giustamente chi all'epoca non c'era.
Allora, gli ospiti andavano, negli anni 70 li mettevano in gradinata e comunque non è che c'era negli anni 70 una predisposizione preventiva, andavano dove volevano, perché io mi ricordo certi derby appunto degli anni 70, andavano, li trovavi in gradinata, li trovavi in curva, poi dopo lì ovviamente li riconoscevi perché se segnavano si alzavano su, quindi ecco. Poi dopo, un po' più là, vennero messi inizialmente in curva dalla parte del chioschetto basso, no? Quello, l'entrata in via sotto...
Damiano Chiesa.
In via Damiano Chiesa, quindi vennero posti lì. Però siccome, visto che in curva poi dopo c'era la tifoseria nostra più calda e non era il caso, perché ne succedeva una partita, li misero in gradinata dalla parte del tennis, quindi giù in fondo. Ecco, la predisposizione però arrivò verso fine anni 70, soprattutto inizio anni 80, perché prima andavano dove volevano e quindi erano tutti mischiati e si riconoscevano quando segnava la squadra avversaria, se no non sapevamo dove erano.
Altra domanda che arriva, questa volta anzi è una considerazione quella che fa Fabrizio. Paolo.
Ciao a tutti, volevo dire che Spazzola si sbaglia riguardo ai perugini, perché in quegli anni era proprio un gemellaggio con loro. È vero che il gemellaggio nacque perché il collettivo l'Armata Rossa era uno tifoseria sinistra, però ricordo un ottimo rapporto mio con Attilio dell'Armata, che quella volta insieme a Mimmo guidava la curva perugina. Vennero anche in Ancona alla festa di 10 anni del collettivo al Cardetto occupato. Un saluto a tutti.
Beh, è probabile, voglio dire, sono passati diversi anni. Magari questa cosa non la ricordo, ma ci sta, non è, io sinceramente non ricordo giri di campo, non ricordo queste cose qua, e quindi un gemellaggio proprio vero sancito non lo ricordo, io. Però ecco, probabilmente avrò sbagliato
da quel poco, però, che mi ricordo, Massimo, e lì...
che venivano sicuro, questo è vero. È vero che venivano, però ecco che c'era un vero e proprio gemellaggio, non lo ricordo. Però comunque parliamo anni. Io ricordo sempre che nel 92 sono uscito dal direttivo del collettivo e quindi continuavo a frequentare la curva con i ragazzi, andavo in trasferta, quindi magari certe sfumature magari non le ricordo, certe cose.
Barti,
io ricordo a proposito dei perugini che vennero a Reggio Emilia nel 91-92, quando eravamo oltre 3.000 e la Serie A ormai era quasi fatta più o meno. E esposero il loro drappo nello spicchio di gradinata, perché nel settore ospite eravamo talmente tanti che ci diedero anche una porzione di gradinata. In quella circostanza esposero lo striscione.
Allora io ti dico anche una cosa, che se un gruppo gemellato viene con me, lo striscione lo tacca vicino,
certo,
al mio,
certo,
quindi
certo.
Allora qui dopo, certo, andiamo a finire su dei discorsi un po',
sì, sì, un po' più,
ecco, perché se vengono i napoletani con me o i genuani con me,
al centro della curva,
lo attaccano a fianco, al mio,
certo,
lo striscione.
Certo, certo. Quindi questo già la dice lunga sul
quindi
tipo
già
di
la
rapporto.
Dice lunga, no? Ecco.
Per quanto riguarda poi dopo i perugini, qui c'è Barti che dice: con il Perugia era, quindi un SMS di Barti, con il Perugia era un'amicizia politica Armata Rossa.
Oh, vedi?
Ecco,
già,
quindi,
vedi, già
quindi,
cambia.
Già e cambia, poi, se non sbaglio, tra l'altro salutiamo...
No, a questo punto dà ragione a me qui, giusto?
Perché sì, ho detto prima. Salutiamo due amici che sono qui, Cristiano e Andrea, E successe, loro si ricorderanno anche meglio bene, successe che proprio i perugini si divisero per questa amicizia, perché loro c'avevano due gruppi anche contrapposti tra di loro, uno era per l'amicizia con noi, l'altro...
C'era la brigata, no, quella volta?
Sì.
Ecco. Quindi sì. Con i nostri amici qui presenti confermano proprio questo, che metà curva era, ci mandò a quel paese.
Io posso aggiungere un altro particolare, perché quel periodo frequentavo la curva nord come
e
voi.
Se tu vai a Genova non c'è metà curva che ti manda a quel paese, certo. È metà curva. Certo. A Genova c'era la Fossa dei Grifoni e comandava la Fossa dei Grifoni. A Napoli vai in curva A, c'è curva A e ti vuole bene anche qui la curva B. Quindi i gemellaggi funzionano in questa
assolutamente
maniera.
Assolutamente. La rottura grossa nel 97-98 con i tifosi del Perugia che vennero praticamente nel Ponticello, quello che qualche anno dopo fu spettatore di un grosso scontro con le forze dell'ordine, e vennero proprio i capi dell'Armata Rossa e della Brigata Ultra a dire che insomma le cose dovevano assolutamente interrompersi, ma diciamo che l'Armata Rossa, che fino a quel momento vedeva di buon occhio per i motivi che abbiamo ricordato, fu un po' vittima del potere della Brigata Ultra, che non gradiva.
Tra l'altro loro quasi, mi ricordo, poi me l'hanno ricordato anche i ragazzi qua, perché in una partita si scontrarono quasi di loro, no? Proprio perché a metà ci mandarono
assolutamente
la, capito?
Vero.
Però vabbè, ci stava,
abbiamo
posso
fatto
dire,
delle
divagazioni. Posso dire una cosa che mi sono dimenticato oggi, una cosa molto importante, perché sono stato all'ultima riunione di Curva Nord l'altra settimana, mi è arrivato i saluti di un amico caloroso a cui tengo tantissimo, gli voglio bene, che è più grande di me, viene a vedere ancora da tantissimo tempo, ha fatto parte del collettivo ma fa anche dalla vecchia guardia, e che non sta molto bene, è Roberto Ricciotti del Pinocchio. Perché ha fatto parte anche del Red Animo, spero che mi ascolta, se mi ascolta un abbraccio stretto a Roberto, perché non sta molto bene, spero di vederlo presto.
Ma associa questo, perché Roberto tra l'altro è mio cugino, quindi questa è una cosa, e so un po', seguo anche tramite mio fratello che spesso lo va a trovare. Quindi Roberto, un abbraccio, tieni duro, dai, che superi anche questa, che sei tosto, dai. Vai Roby. E ritornando alla nascita dei gruppi, soprattutto dopo la promozione con Mascalite, quella dell'82, nacquero tantissimi altri gruppi, come avevamo detto tempo fa, i Warriors, no? Quindi nell'81-82. E che abbiamo avuto anche uno dei loro rappresentanti, è intervenuto l'altra volta. Poi i New Hells Angels Monumento.
Quelli nacquero un po' prima, no?
Sì, nacquero 81-82. E poi anche altri gruppi come le Furie Rosse, Collemarino Biancorossa, Uragano Dorico. E quindi piano piano, poi dopo, fino ad arrivare, come saprete, alla più grande, probabilmente uno dei più grandi e sicuramente forse il più grande gruppo che l'Ancona abbia mai avuto, che è in quantità e in qualità, che è stato appunto il Collettivo. Ma a proposito di Furie Rosse, abbiamo al telefono, no Stefano, uno dei loro leader, uno dei loro fondatori.
Sì, annunciamolo.
Abbiamo Verio Petrelli. Ciao Verio.
Ciao Franco, ciao.
Ciao Verio. Allora, stavamo appunto parlando di questi primi anni 80, e quindi della nascita delle Furie Rosse, no? Che ci dici di questo, ecco?
Ma diciamo che noi eravamo un gruppo in Piazza Diaz che andavano a vedere, seguivano l'Ancona. E quindi a un certo momento, quando si sono cominciati a formare certi gruppi, anche noi abbiamo voluto formare il nostro e l'abbiamo chiamato Furie Rosse. Avevamo la sede all'Accademia Migliardi e eravamo tutto il gruppo che stava in Piazza Diaz, con Mauro.
Eravate lo storico gruppo, no? Lo storico gruppo,
sì,
quello dei primi anni 70, sì.
Anziani, Volpe. Mauro Saracini era, sì, anche lui era con noi, niente, diciamo che questo, abbiamo fatto un bellissimo striscione che è stato per tanti anni nel stadio, famoso stadio Dorico, e poi lo stadio Dorico.
Qualche trasferta che ti ricordi fatta proprio in quei primi anni Ottanta?
Trasferte che mi ricordo, una famosa a Venezia, dove Mondaini entrava in tutte le pasticcerie e mangiava tutte le paste di Venezia per poi dire che erano cattive e non pagarle, e dove abbiamo vinto, mi sembra, 1-0 con Herrera che stava a guardare la partita allo stadio di Venezia. Me ne ricordo un'altra molto simpatica a Vicenza, lo stesso, grandi mangiate, e poi tifo con tutte parrucche sulla testa, insomma volevamo un po' anche divertirci e passare una domenica divertente.
Io, guarda...
Noi abbiamo fatte invece diciamo trasferte più brutte, come quella di Chieti, che mi ricordo che ho preso 4 ore di pioggia in continuazione sulla curva del Chieti, è stata una cosa terribile. Però diciamo trasferte ne abbiamo fatte tante, prendevamo il pullman con la Monnea e i vari gruppi, insomma ci mettevamo tutti insieme, poi prendevamo con noi diciamo il famoso Bombarolo che sta insieme a noi, ci faceva compagnia e ci divertiva.
Quindi il gruppo era un bel gruppo, io mi ricordo di voi, una miseria, gente ne voleva poche, come si dice da noi altri.
Gruppo, mi ricorda Osimo che non ho fatto in tempo neanche a stappare il biglietto, che già facevamo a discussione, ancora col biglietto in mano intero, centrato, perché già, cioè, ci piaceva anche divertirsi, però sempre con molta tranquillità e niente di trascendentale.
E Verio, l'Ancona la segui più? Perché poi
l'Ancona non la seguo più. L'altro giorno guardavo su TV Centromarche le classifiche e volevo vedere se c'era anche l'Ancona, ma l'ha fatte tutte, pure Camicati e tutte, ma la classifica
siamo un pezzo in giù,
non è ancora più giù, penso che sia sopra niente. Però io ho smesso quando, secondo in classifica, terzo in classifica, a 3 giornate dalla fine, per andare in Serie A, è stato esonerato l'allenatore, non mi ricordo.
Perotti, guarda, non sei l'unico, ho anche degli amici, anch'io, degli amici che hanno fatto la stessa cosa, sono rimasti scottatissimi.
A quel punto, visto che non c'entrava più niente il calcio, il tifo, per la propria città, perché a 3 giornate alla fine, secondo in classifica, in Serie B, mandi via un allenatore che aveva fatto bene, voleva dire che in Serie A non ci si voleva e non ci si doveva andare. Allora a quel punto,
brutta cosa quella volta.
Per fare tifo in Serie C, in Serie D, in Serie Z, che ci andassero loro. Poi da quella volta lì, insomma, tutti i presidenti, c'avevo più soldi io che loro, quindi per dirti che a che livello eravamo messi, quindi ho lasciato perdere.
Guarda, una curiosità, vero? Quello striscione che ci avevate, che era veramente bellissimo, che fine ha fatto?
Penso che ce l'abbiano rubato quando non eravamo più delle grandi furie rosse, da qualche parte o in qualche trasferta non abbiamo avuto la forza fisica e morale di tenerlo, e penso che ce l'hanno rubato. Mi spiace molto perché era proprio bello.
Non lo so se me l'hanno rubato, perché penso che sarebbe venuto fuori da qualche parte. Quindi comunque di solito le striscioni quando li rubano, se li rubano li tirano fuori. Io non ho mai visto, sono un appassionato di foto, vivo il movimento Ultras da tantissimi anni e non ho mai visto nessuna curva con il striscione fuori, te lo posso assicurare.
Ma avevano accennato che l'avevano, poi sinceramente avendo lasciato un po' perdere il tifo me ne sono anche un po' disinteressato, insomma.
E va bene, niente. L'ultima cosa, il ritorno al Dorico ti può stimolare eventualmente, come potrebbe stimolare tantissimi ex tifosi?
Io penso che il ritorno al Dorico sia una cosa molto carina e molto interessante per quello che adesso la società, e potrebbe interessare tanto. Io sinceramente neanche se me la fai giocare dentro casa la guardo, perché veramente, cioè, aver passato tanti anni, fatto trasferte, sofferto, lottato, gioito, mi ricordo quella di Bologna, insomma, cioè, di cosa parliamo? Questi non si, hanno fatto la squadra, finito la squadra ancora, la dovranno finire, insomma. Cioè, è proprio deprimente, ecco, guarda, è una cosa per Ancona incredibile. Ho detto, ho visto tutte le classifiche, c'erano tutti i paesini, infatti, pure le seconde squadre dei paesini giocano sopra di noi, anche le terze. Quindi, insomma,
speriamo, ci vuole
poi
tanta pazienza,
fai
tanto
tre
tempo.
Anni, fai 2-3 anni, arrivi in Serie C,
e fai,
nel frattempo
arriva,
fallisce un'altra volta e ritorni in Serie Z. Tanto Ancona è così, noi siamo così. Io ringrazio sempre, anche se pare che abbia diciamo approfittato della situazione, ma ringrazio sempre Longarini che ci ha fatto vivere un paio d'anni veramente.
Effettivamente, quello ha fatto.
Ha rubato, ce n'è tanti che ruba, non ti fa manco divertire, almeno lui ci ha fatto divertire. La penso così, poi ognuno decide quello che vuole.
Va bene, Verio, guarda, noi ti ringraziamo per l'intervento e a risentirci, va bene?
D'accordo.
Ok, ciao Verio, ciao, un saluto, ciao. Paolo.
Fa parte della storia, no? Anche Verio Petrelli, abbiamo detto, uno dei fondatori delle Furie Rosse, motivo per cui in tanti hanno abbandonato nel corso degli anni lo stadio. Cioè, non è per mascherare, il bello della nostra trasmissione, della nostra radio, è proprio questo, che non copriamo niente. Quindi, da una parte l'entusiasmo, il piacere, lo stimolo, la voglia di seguire la maglia in qualsiasi categoria, alta, bassa, perché è facile seguirla finché si milita in categorie importanti, ma è ancora più dura continuare a tifare la propria squadra quando sparisce dall'alveo, appunto, della cronaca, si può dire, perché se non ci fossero un paio di emittenti e un giornale che pompa, anche in questa categoria saremmo spariti. Tanto è vero che l'abbiamo sentito da Nicoletta Grifoni, per quello che riguarda la RAI, dire che per scelta non viene menzionata l'Ancona, perché dovremmo menzionare la RAI prima di noi altre 85 squadre, e quindi non finirebbe lo spazio del TGR solo per dire le squadre dove militano. Ecco, allora l'importanza è proprio quello, anche in questa categoria, star vicino alla nostra squadra. Però fa riflettere e ci fa pensare perché in molti abbiano abbandonato, ma non solo adesso, ma abbiano abbandonato da 20 anni l'Ancona, quindi non seguono più l'Ancona. Le motivazioni sono diverse e
rispettabilissime e condivisibili. Allora, abbiamo un lungo messaggio, intanto, sempre a proposito di SMS, 334 35 20 488, ce lo manda Cristiano, e noi ci prendiamo veramente qui in studio qualche secondo di riflessione, no, con questo bel messaggio. Caro fratello, giovedì 26 sarà un anno che sei detenuto. Sarà un anno che ti avranno strappato dall'affetto della tua famiglia, dall'affetto dei tuoi amici, dal tuo lavoro, dalla tua quotidianità. Sarà un anno che non possiamo più discutere, confrontarci come facevamo un tempo. Sono qui, guardo dalla finestra, vedo quante cose sono cambiate in quest'anno, quante cose cambiano durante la giornata, e sto male solo al pensiero. Tutte queste cose tu le possa soltanto immaginare. Sto male al pensiero che questa cosa non l'abbiamo potuta condividere insieme, come abbiamo fatto per gran parte della nostra vita ultras. Sto male al pensiero di ricordare quel giorno, quando mi sei venuto a trovare, per dirmi in quattro parole: mi cercano, ci siamo, andiamocene via. Con faccia sbalordita ti ho guardato, ti ho detto: Filo, dove cazzo andiamo, che neanche posso uscire dal comune di Ancona? E tu, con il tuo solito fare, mi hai detto: fratello, sei con me o no? Fanculo tutto, e siamo partiti senza meta, senza un programma, senza un perché. E mentre nessuno dei due aveva il coraggio di parlare, ti sei girato e mi hai detto: dobbiamo affrontare insieme questa cosa da uomini, mettendoci la faccia, forse per l'ultima volta. Non scordo niente di quel giorno, perché io quel giorno sono rimasto. Siamo andati in sede, un pezzo di pizza, due parole, fino a quando ci siamo guardati, ci siamo abbracciati e ci siamo detti: ci siamo, adesso tocca guardare in faccia la realtà. Siamo andati fuori dalla questura con tua moglie, un abbraccio carico, facevamo gara a nascondere le lacrime, forse perché pensavamo di salvare quel minimo di dignità. Nessuno voleva vedere l'altro. Volevamo entrare, non ce l'hanno permesso. Siamo stati lì fuori, minuti, ore, non lo so. Il tempo era fermo, fino a quando da una finestra ho visto l'immagine di un leone stanco, un leone ferito, un leone in gabbia. Ho visto che ti sei messo seduto, hai allargato le braccia, quasi in senso di resa. Io ero lì fuori, impotente, incredulo, incapace di dire una parola, perché dentro di me rimbombava il peso delle tue parole. «Pensa alla famiglia», mi avevi detto. «Di lì non ci siamo più visti, se non dentro le aule del tribunale. Ancora imputati, ancora insieme, ci siamo trovati a parlare, a sfruttare quei pochi minuti a disposizione, dove eravamo seduti vicini, dove le guardie a volte capivano, a volte ci riprendevano, ma noi non ce ne sbattevi i coglioni. E in quel momento non c'erano giudici, avvocati, guardie, eravamo io e te e quel maledetto catenaccio. Giovedì sarà un anno dove non c'è stato un solo un giorno che non ti ho pensato, o meglio, che non ti abbiamo pensato. Un anno duro, difficile, un anno dove ho cercato insieme ai tuoi fratelli di dare il supporto migliore alla tua famiglia. Non so se ci sarò riuscito. Sicuramente no, ma sappi che ce l'ho messa tutta. Sappi che ho fatto il possibile. Sappi che non vedo l'ora di dirti fratello, riprenditi il tuo destino, i tuoi affetti e adesso corri libero. A questo mondo abbiamo dato tanto, nel nostro piccolo, sempre in prima linea, ma sempre lontano dai riflettori. L'abbiamo messo sempre al primo posto, tutto veniva in secondo piano. Abbiamo pagato caro, tu indubbiamente molto di più. Ma so già come la pensi, non rinneghiamo un solo giorno. E se dovessimo scegliere un'altra vita, la sceglieremo proprio come quella che abbiamo vissuto. Un grande abbraccio, fratello. Attendiamo con ansia il tribunale del riesame. So che è difficile, ma spero che tu possa passare qualche festa a casa. Te lo meriti. Ti voglio bene, Filo, e scusami dove non sono potuto arrivare. Fuori gli ultras dalle galere. È un messaggio bellissimo di Cristiano che condividiamo e noi approfittiamo per salutare Filippo, sì. Mauro, Davidino, Claudio e tutti i familiari di Filippo in particolare.
Sì, ecco, Filippo, vabbè, sapete quello che ci lega noi a Filippo e viceversa. Filippo... La famiglia ha bisogno di Filippo e Filippo ha bisogno della sua famiglia, quindi questa è... Filippo sta pagando, ha sbagliato qui, l'ho detto e ridetto, la legge va rispettata, eccetera, eccetera. Io personalmente, questa è una mia idea, non riesco a capire la differenza che c'è tra alcuni reati gravissimi dove c'è gente che non sta in galera nemmeno un giorno oppure viene messa agli arresti domiciliari e il reato che ha commesso Filippo, dove è da un anno che sta in galera facendo tutti i processi, sostenendo tutti i processi all'interno del carcere. Io questa differenza non la capisco. Le leggi vanno rispettate, ma le leggi le fanno gli uomini. E se qualche legge è sbagliato da rivedere, va rivista perché ci sono i personaggi preposti per rivedere le leggi. Ecco, e qui mi fermo.
334 35 20 488
noi ci fermiamo per la pubblicità.
Punto Biancorosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultimo giro di boa all'interno di Correva l'anno. Paolo.
34 35 20 488 SMS WhatsApp. Si parla di movimento Ultras. Abbiamo tanti ospiti in studio, soprattutto qualche collegamento ancora da effettuare, ma prima diamo lettura dei vostri pensieri. Un saluto a Massimo da mio cugino Paolo di Falconara, che adesso è in Italia. Mi sono scordato in curva quando ti ho visto. Ancora mi parla di Liverpool e del grande grifo che lui ha sempre nel cuore. Speriamo un giorno di riportarlo allo stadio. Ciao Manuel C. Vamos, che aggiunge.
Paolo lo skin, sì, Paolo lo skin di Falconara, che venne con me a Liverpool. Eravamo io, lui e Raffaele, gli anni d'oro del collettivo, quando il Genoa vinse
2-0 e lo striscione del collettivo era nella balaustra principale
all'Anfield Road.
No, giusto per riprendere il discorso del gemellaggio.
Lo attaccammo, lo aprimmo con le mani.
Le Furie Rosse, altro storico gruppo della gradinata, Gianluca, che poi ci manda una serie di fotografie dannate, i biglietti delle partite, bellissimo pensiero, Ultras Liberi, lo scrive Gianluca, che ci manda ancora dei bellissimi adesivi che voi non potete vedere, ma noi ce li stiamo gustando. Un grande saluto a Massimo. Io ripensavo molto allo striscione Furie Rosse, ma lo sai che credo che per qualche partita almeno sia stato attaccato anche al Del Conero in gradinata? Ho questa immagine, forse mi sbaglio io. Però vabbè,
anche io il dubbio.
Bisognerebbe sentire lì al centro biliardi lì in via Fazioli, nel locale che c'è
rubato. Non credo,
no,
ecco,
non credo nemmeno io rubato. No.
I striscioni rubati vengono comunque esposti.
Sì, esposti per,
quando noi non c'è stato rubato mai nessuno striscione.
No, c'è stato quel Red Animals
scontro.
Abbiamo perso gli
striscioni.
Esatto.
Presero due striscioni pescaresi, Ancona Corps e
Red Fable.
Paolo,
Fable,
te lo dicevo l'altra volta, Red Fable. Ma lo presero perché lo trovarono piegato in curva, perché quegli anni si lasciavano così gli striscioni, non c'era l'abitudine, molti li lasciavano appesi per la settimana dopo. E poi abbiamo perso Els Angels Monumento da trasferta, mi sembra, e abbiamo perso Red Animal, ma non ce l'hanno rubato, ce l'hanno preso,
sequestrato la polizia
a Parma, e poi sembra che uno di questi che ci hanno sequestrato, un tenente della polizia, abbiamo capito che era amico dei parmensi, li ha chiamati e sono venuti di qua in mezzo alla partita e hanno preso questi nostri striscioni e poi hanno avuto anche il coraggio di farli esporre magari anche a Verona, mi sembra che ci sono lì. Cioè, allora, lo striscione lì così non va esposto, nel senso dato addirittura se è vero da un poliziotto, secondo me.
Lo striscione da trasferta degli Els Angels Monumento, i Red Animal vennero presi, sequestrati dalla polizia per la foglia di Maria, cioè una cosa incredibile, a Parma 88-89, e i parmensi ebbero la bellissima idea di esporli in Parma Cosenza 89-90, perché i cosentini erano già nostri amici, già nostri gemellati, e poi cedettero gratuitamente, immagino, il Red Animal ai veronesi, che lo esposero a Verona alla vigilia di Pasqua, una partita che magari racconteremo più avanti, perché accade di tutto. Gianluca dalla Germania: mi è venuto il magone a sentire quella lettera per filo, amico mio, un grande abbraccio e non mollare, arriveranno giorni migliori. lo speriamo davvero. Ma poi di qua viene chiamato spesso Massimo in causa, dall'altro monitor, Barti 61, vai Franco.
A sentir chiamare Massimo a spazzola me fa male, io purtroppo sono più grande di lui, me lo ricordo, biondo, svedese, in mezzo ai pistarini, sotto la vecchia guardia, sopra la balaustra che dirigeva il traffico, io me lo ricordo personalmente col papà, con Benito, era sempre da quelle parti, ero al centro della gradinata e lui col gruppo suo, sto ragazzino biondo, capelli corti.
Fino all'87 ho avuto i capelli lunghissimi, fino dopo le spalle, biondi. Poi dopo sono partito a fare il militare e quindi l'ho dovuto rasare e da lì è venuto fuori, perché mi hanno visto all'improvviso, al contrario di come ero prima, no? Avendoci capelli lunghissimi biondi, poi ce l'hai rasati e è venuto
Spazzola.
Fuori il soprannome Spazzola è venuto fuori, quindi Barti c'ha ragione, in quegli anni 83, 84, 85, 86, tutte quelle stagioni lì, fino all'anno della promozione, perché poi l'anno della promozione facevo il militare in quell'anno lì, e quindi...
Massimo, io volevo chiederti, approfittando nel frattempo di far perfezionare il nostro ospite, questo messaggio qui lo leggeremo proprio,
lo leghiamo,
al nostro ospite,
Paolo.
Lo legheremo alla,
bravo Paolo, lo leghiamo proprio,
all'ospite,
lo leghiamo
al telefono. Volevo chiedere, Massimo, avete voi in particolare ripercorso tutte le tappe, no? Dal tifo pionieristico, proprio andando a scavare come è nato tutto. In questi anni che abbiamo trattato, secondo te, se oggi, e quindi ritorniamo per un attimo all'attualità, il tifo, il movimento ultras è tenuto in grandissima considerazione e vive un momento importante, anche se la squadra purtroppo è costretta a lottare in categorie inferiori. C'è una figura di spicco che ha contribuito tutto questo, oppure ci sono stati vari momenti in cui
la forza è stata che diciamo quelli che hanno fatto il cambio di passo è stato il fatto che si sono uniti dei vecchi che già c'erano all'epoca, dei vecchi che hanno vissuto il momento migliore dell'Ancona, insieme a quel gruppo cresciuto da quei vecchi, che quindi ora sono tutti quei ragazzi che hanno 40 anni, 42, 38, da dei giovani, degli ottimi giovani che ci siamo cresciuti piano piano, quindi quelli che sono cresciuti con me. Quelli che sono cresciuti con me, insieme a me, cioè i miei pari età.
Sì, quindi coetanei.
I ragazzi che sono cresciuti sotto di me, che sono cresciuti con me, quindi i vari Cristiano,
Andrea,
ma potrei fare tantissimi nomi, adesso non voglio
certo.
Per lasciare nessuno indietro.
Chiaro.
Tutto il gruppo che si è tenuto, ma tutto questo gruppo qua, in questi anni qua, ha avuto la forza di ributtarsi in gioco. Quando abbiamo fatto Curva Nord ci siamo ributtati in gioco noi insieme a tutti questi fratelli e amici un po' più giovani di me che ci hanno aiutato e hanno costruito questa nuova storia, che poi è una storia che non va tanto distante da quello che era il collettivo, perché comunque Curva Nord ha cercato di riunire i gruppi che erano rimasti e portarli tutti sotto uno striscione, sotto un unico striscione, sotto un unico nome. L'unica cosa che ci siamo privati è stata, secondo me, che è stato un a parere mio, poi mi metterò sicuramente contro qua molta gente, perché non tutti la pensano come me, è stato abbandonare la politica all'interno della curva. Ma nessuno può dire che la curva è di destra o di sinistra, o di destra adesso perché non è più di sinistra, perché qui siamo un po' abituati a dire che quello che non è rosso è nero, ma non è così, non è così. Noi abbiamo preso una linea perché, secondo noi, in una città di 100.000 abitanti, dove c'era una tifoseria che stava soffrendo in un momento, prendere una linea politica avrebbe ristretto le potenzialità di un gruppo. Perché in una città come la nostra, che ha, ripeto, 100.000 abitanti, e con una squadra che ha avuto delle vicissitudini, insomma, che sappiamo benissimo quali sono, prendere una linea politica saremmo rimasti pochi, ci saremmo allontanati di gente che amava l'Ancona anche se la pensava politicamente in maniera diversa dalla nostra. Quindi abbiamo fatto questo passo e secondo me questo passo ce lo siamo ritrovato, perché anche chi non era d'accordo, faccio un nome, Filippo, inizialmente il mio caro fratello Filippo era uno di quelli che non era d'accordo su questa cosa qui quando era nata, no? Però guarda caso Filippo negli ultimi anni ha capito e si è unito in una maniera stretta a Curva Nord, perché ha capito veramente i valori, l'amore per la maglia, per la bandiera e per la città come prima cosa. In anni indietro abbiamo avuto un'altra, ma erano anche anni dove la politica c'aveva uno spessore diverso, si viveva la politica in una maniera diversa, era più forte anche in tante.
Era quasi impossibile di farla,
quindi io non voglio dire che quello che abbiamo fatto prima è male, quello che abbiamo fatto prima fa parte del passato. Esatto. Si è arrivato a un punto dove avevamo preso una decisione, invece di morire, di dare una nuova facciata a questa tifoseria. E secondo me. Eccoci qua bene, secondo me.
Massimo,
non eccoci qua male.
Questo cambio, no, che c'è stato in corsa, ha messo a repentaglio qualche gemellaggio che magari era nato proprio per questa connotazione?
Sì, secondo me c'è stato, magari come molta gente d'Ancona, ma Livorno, no, Franco, Livorno, noi con i livornesi non ci abbiamo avuto mai un gemellaggio. Non cominciamo a mettere Ancona, ma neanche amicizia, ci siamo conosciuti, non è un'amicizia, perché se andiamo a guardare storicamente i livornesi ci siamo sempre presi a botte in passato, quindi non è stato un possiamo dire un'amicizia, qualcuno di noi ha conosciuto qualcuno del Livorno, se adesso tutti quelli che conosciamo li chiamiamo amici e gemellati, allora qui ce n'è un'infinità. Cioè, l'unica tifoseria dove, secondo me, c'è stato un po' è stata Cosenza, dove non ci siamo capiti, ci sono volute diversi incontri per far capire chi era Curva Nord, ma anche in questo momento Cosenza ha capito bene chi è Curva Nord, perché poi dopo il nostro valore, la nostra amicizia, quello che siamo noi, quello che è il nostro movimento, noi poi lo dimostriamo, non è che non lo dimostriamo. Lo dimostriamo andando ad aiutare i nostri amici, stando vicino ai nostri amici quando hanno dei problemi come l'abbiamo noi con questo momento,
certo,
con Filippo.
Pure, chiaro,
cioè il valore di un gruppo si vede in queste cose qua. Cioè, poi non parliamo del valore degli anconettani, voglio dire, sappiamo quello che abbiamo fatto a Senigallia. Ad Ascoli siamo stati i primi a portare giù ai ragazzi di Ascoli l'aiuto per i terremotati. C'è un odio grande con Ascoli, sì, è vero, ma c'è anche un grande rispetto. Perché se voi parlate con la gente grande della curva dell'Ascoli, non guardiamo quello che scrivono su Facebook i ragazzini o queste sciappate qua. Perché gli ascolani sicuramente stimano molto di più gli anconetani che San Benedettesi, faccio un'ipotesi. O altri tifosi, perché sanno il valore degli anconetani, perché noi siamo ultras, abbiamo una mentalità. E dove andiamo questa mentalità la portiamo. Chi ci vede la prima volta che ci incontra lo capisce subito, quando vede certe facce, sono facce vissute. Ancona ha in prima linea facce vissute, non ha solo ragazzini fieri e validi come abbiamo noi, ma anche delle facce vissute, facce ben conosciute ormai nel movimento Ultras. Questa è la realtà e lo deve accettare anche chi in questi anni non l'ha accettato in Ancona, perché è la realtà.
È successo...
Anche perché noi la faccia ce la mettiamo sempre per primi.
Massimo, è successo secondo te che magari qualcuno che è andato, che è stato in voga all'interno di un gruppo, all'interno degli ultras prima, del collettivo poi, che ha gettato la spugna troppo presto? Nel senso, poteva dare molto di più e si è sentito vecchio, tra virgolette, prima del tempo?
Te me pizzichi però, eh?
Beh, insomma, è mio,
allora,
no?
Io questo l'ho scritto anche nel libro, sì. E non vorrei che...
Intanto dobbiamo verificare il numero di telefono del nostro ultimo ospite, perché abbiamo difficoltà a rintracciarlo. Anche per questo sto cercando di prendere tempo, di temporeggiare per consentire la telefonata, sì. Perché altrimenti non riusciamo a fare, perché vorremmo trattare questo argomento magari, Franco, con un altro,
sì,
con un'altra figura di spicco.
Anche una riflessione, no?
Sì, a parte così che Massimo, i momenti, nel frattempo...
A parte che i momenti erano diversi, perché ad esempio quello che succedeva negli anni 70, primi 80, c'era una costante in quel periodo, era la limitata durata dei club o dei gruppi che si formavano, cioè c'erano dei gruppi che si formavano o dei club che avevano una durata di 3, 4, 5, massimo 6 anni e poi sparivano, oppure diciamo che più che altro sparivano e poi si ricreava un gruppo sostitutivo e comunque sia non è che c'era un abbandono del tifo, si creava un altro gruppo, magari qualcuno di quelli che sparivano creava un altro gruppo con altri personaggi e qui c'era un ricambio continuo, forse troppo continuo, mentre invece magari i gruppi successivi, quelli il collettivo in poi, no, che il collettivo poi dopo lì magari parleremo successivamente del collettivo nelle altre trasmissioni, che ha riassunto le decine di gruppi, 10, 15, 20 gruppi che si erano formati ad Ancona, il collettivo, ma anche la curva nord attuale, ha una durata lunga e quindi consolida un po' il proprio essere. Ecco, questa è una cosa molto importante. Quindi prima, forse chiaramente era un periodo diverso, prima c'era un sporadico avvento dei gruppi che duravano pochi anni, mentre successivamente c'è stato un consolidamento che ha dato appunto adito poi dopo al miglioramento, comunque sia alla radicalizzazione del gruppo Ultras. Stiamo aspettando...
È in linea, quindi puoi presentarlo.
Lo posso presentare io?
Sì. Vai, Massimo.
Visto che è un carissimo amico mio. Allora, in quegli anni parliamo...
Forse è caduta la linea.
Forse è caduta la linea, vabbè.
Adesso cerchiamo di ripristinare il collegamento, però intanto possiamo accennare...
Io dico che in quegli anni ha fatto un elenco prima Franco di tantissimi gruppi importanti che nascono. Uno dei gruppi più importanti, che viene da uno dei quartieri, secondo me... diciamo la verità, uno dei quartieri più popolosi d'Ancona, uno che arriva, un gruppo che arriva improvvisamente in quegli anni, che già faceva parte di Ultras Ancona ma prende una sua vera e propria identità, è Colle Marino Biancorosso. E quindi abbiamo in linea con noi Sauro, detto Abo, un carissimo amico mio che è uno dei fondatori della Colle Marino Biancorossa. Sauro, ciao, sono Massimo.
Oh, buonasera.
Tutto bene?
Tutto bene, tutto a posto.
Sei andato in mare bene Oggi, Sauro, no?
No, non ci sono andato, è da venerdì scorso che non ci vado.
Ho capito. Niente, Sauro, io un po' ho annunciato la Colle Marino Biancorossa, voi già arrivate da Ultras Ancona, poi decidete i primi anni 80 di fondare la Colle Marino Biancorossa, un gruppo veramente tosto, perché quella volta sia gogliardico ma sicuramente un gruppo tosto con degli elementi di valore, di spicco, e te, se non sbaglio, sei uno dei leader insieme a Bartoli e a Sandro, giusto? Cosa ci racconti?
Sì.
Cosa ci racconti, Sauro? Dici.
E cosa ve ne racconto?
Come nasce il gruppo, lo striscione, dove viene fatto?
Io da quanto avevo attaccato il coso della radio che piango.
Ostia, sei emozionato, immagino.
Una madonna.
Allora, lo striscione, Sauro, dove l'avete fatto? Raccontaci un po'.
Lo striscione l'avevo fatto con le maligone che lì in mezzo alla strada.
Mezzo alla strada proprio, pitturato
in piazza.
No, mi sa che non l'aveva fatto in piazza, vero Sauro? L'avevate
piazza? No, adesso precisamente io in via Ricci, non so se proprio di Colle Marino, però in via Ricci.
Via Matteo Ricci. Che c'è quello stradone lungo, no?
Esatto.
Fatto a pennello, io te leggo un po' dei nomi, Sauro. Che io me ne ricordo perché poi andavamo in trasferta insieme. C'eri te, c'era Tumbarello Roberto, il fratello, giusto?
E guarda, venerdì sera via tutti a cena qui da me in magazzino, quindi non me racconti niente di nuovo.
Sandro Bartoli, Mario lì detto il Valigio.
Sì, c'è pure lui,
Maurizio il capo.
C'è pure lui.
Marchì il Roscio, Palimolinelli.
C'è pure lui.
Ivan Giacchetti. Franzò, i fratelli Lucarini, Birdo, il Topo,
c'è tutti.
E poi
venerdì sera famo una cena qui in un'ora.
E poi mi sembra giusto l'indimenticabile Sergio, che io sai che sono legato a tuo fratello in una maniera...
Infatti.
Tuo fratello
prima,
che era veramente...
Prima a me ho sentito un sacco di puttanate.
Grande Abo.
Ho sentito un sacco di puttanate. Ottimo. Però quanto parlava prima di tuo padre, no?
Sì. Dai
Abo, forza. Dai. Purtroppo è la vita, dai.
Non è sto fatto così.
Cioè fai commuovere tutti, Abo. E sono bei ricordi, sono momenti che solo chi l'ha vissuti ti facevano a capo una pelle quando si montava in pullman senza
quanto
scorte.
Quello lì ha detto che tuo padre usciva solo i portuali, no? Invece non è vero.
No, lo so.
Io andavo a raccontare una stronzata, no?
No, dai, che queste forza, non è una stronzata.
Questa raccontare una stronzata che non c'entra niente con Ancona. Allora io un giorno, io con mio fratello non è che c'è un gran rapporto, mi ha raccontato, cioè mi ha raccontato, era a pranzo con lui e ci ha chiamato, tu padre? Ma sì?
Sì.
E ci ha detto che c'era una partita al Dorico del il Monturano col
Vicenza. C'ero pure io, l'ho raccontato anche il libro, è vero, so è vero. Ti ricordi?
Non so che c'è fuori. Io non ce la faccio, ma scusa.
Mi dispiace, guarda, non ricordo, pensavo. Ricordi, no. Però guarda, è bello perché la gente che ti conosce lo sa, te sei un ragazzo del cuore, un anconetano, guarda.
Ho sentito un sacco di cazzate.
Te ricordi che io infatti la voglio raccontare sta partita qua, perché visto che adesso te un attimo sei in difficoltà. Siamo andati a beccare quelli di Pesaro, te ricordi?
Che erano i 5.000.
Siamo andati a beccare quelli di Pesaro.
Il Monturero in 200.
Siamo andati a beccare quelli di Pesaro, perché quelli di Pesaro erano venuti lì e facevano tutti gli sbulacchiotti, e quel giorno, se ti ricordi, tuo fratello, gli abbiamo dato una bella lezione.
La banda di tuo padre, c'era Bruno Tenenti.
Gli abbiamo dato una bella lezione, ti ricordi che lezione che gli abbiamo dato?
Esatto.
Dai, fate forza. Comunque ragazzi, per chi non lo conosce, adesso lui è in difficoltà, Abo sì, è stato un grande... Insieme alla Colle Marino Biancorossa erano un gruppo veramente, veramente fiero. Io mi ricordo trasferte mitiche, Legnano in treno.
Niente, dai. Anche la linea... Va bene, dai.
È in difficoltà.
Il ricordo del Sergio. Tranquillo, Abo, dai. Magari ci risentiamo un'altra volta.
Però voglio dire, prendiamo la parte buona, no, anche del programma. Che nasce anche per ricordare, ma soprattutto per far capire ai più giovani, a chi ha vissuto certe emozioni, e quando uno scava poi la sensibilità esce fuori.
L'emozione infatti è venuta fuori, perché qui è vero, un conetano, parliamo di un gruppo che in quegli anni lì era veramente, ma durò per diversi anni, perché anche adesso, io adesso un appello che mi sento da fare, no? Colle Marino è stata sempre veramente un tempio dorico. Loro erano veramente un gruppo che quando arrivavano mettevano veramente impressione. A parte fisicamente, tutta gente che andava in mare, Sergio era una colonna, Bartolì era una bestia, ma come tutti gli altri, quando arrivavano facevano la differenza, solo a vederli, ma non solo a vederli, anche a sentirli, te lo posso assicurare. Arrivavano giù tutti in gruppo, erano 25-30 persone, ti riempivano mezzo pullman solo di loro. A parte Gogliardi, ci ti facevano divertire, io scendevo giù dai pullman, avrei voluto scendere da un pullman, rimontare un altro e partire a fare un'altra trasferta. C'avevo anche un sacco di forza, 16, 17 anni, 18 anni, sei un'altra vitalità. Con questi c'era da divertirsi e ti sentivi veramente sicuro. Sicuramente non ti lasciavano mai da solo. Sergio per me era un padre, perché era veramente, sembrava un svedese, sai quei svedesi che vende lo stoccafisso, una bestia, coi capelli lunghi biondo, buono di cuore, ma veramente da non toccare, da non sfiorare, perché era veramente un colosso. E loro arrivavano tutti quanti insieme, facevano veramente, io Legnano in treno con loro, Lodi, e poi siamo andati a Trento in treno con loro, ce la siamo fatta tutti in treno, ma partivamo in 20, senza scorte, niente. Padova, io mi ricordo la trasferta di Padova, Abo se la ricorderà, per difendere quel povero Reddy, che di fuori l'avevano, era uscito prima, l'avevano picchiato. Le botte che abbiamo dato agli ultras del Padova non se le ricorderanno fin quando campano. Le abbiamo rincorsi per 100 metri, perché abbiamo trovato Eddy, buonanima, di fuori, che l'avevano aggredito in 4-5, ce l'avevano lasciato su una panchina tutto gonfio, steso. Lì dopo chi c'è più ne ha ne mette, cioè sono quelle cose che te non ti dimentichi quando andavi in giro con queste cose, mi sono rimaste impresso nel cuore. Una cosa che devo dire adesso del quartiere di Colle Marino, che tranne qualche ragazzo che ancora viene, perché quelli di Colle Marino vengono ancora, ci sono tutti, solo che una volta arrivavano tutti quelli di Colle Marino, cioè secondo me manca un pochino di organizzazione, nel senso di rismuoversi e di ripresentarsi veramente, perché comunque Colle Marino è ancora adesso un tempio biancorosso.
Dici Colle Marino e noi pensiamo anche che sia giusto ricordare Rocky.
Rocky, una persona che sicuramente adesso avrebbe fatto un fratello, che adesso sicuramente lui sarebbe riuscito a insieme al fratello a trainare e riportare, secondo me, un'altra volta il quartiere a riorganizzare quei ragazzetti che magari adesso sono un pochino, magari che vengono, perché con la Marino vengono uguale, solo che quella volta venivano veramente, veramente in gruppo e facevano la differenza.
L'importanza dei quartieri, Massimo, è nominato con la Marino, ma ce ne sono stati tanti, altri che hanno dato poi vita a quel movimento che andremo
a affrontare dopo.
Torrette,
Pinocchio, Torrette,
Warriors,
l'abbiamo detto prima,
Redenimoz, Tavernelle,
Tavernelle, Anfa, parliamo di gli anni che
gli archi,
si riuscivano a fare, cioè noi riuscivamo a fare un pulma a Posatora, un pulma a Falconara, un pulma quelli di Torrette, un pulma li faceva i ragazzi della pista, un pulma tutto organizzato dal collettivo, perché i pulma poi li prendevano dal collettivo, perché il collettivo era quello che organizzava la trasferta, cioè prendeva i pulma e poi li distribuiva alle varie, quelli del monumento facevano un pulma solo loro, cioè ci muovevamo in una dimensione diversa, tutti i quartieri erano vivi. Noi abbiamo perso tanta gente, ne abbiamo riacquistata molto ultimamente, ma in proporzione ne abbiamo persa tanta. Io dico che uno non può dimenticare. Io quando sento Avo piangere su questi ricordi, io dico, ma uno come fa a dimenticarsi di quello che ha vissuto quando era giovane? Cioè, quando uno che ha vissuto, uno deve essere fiero, io ho fatto parte degli Ultras, ma io me ne ricordo e mi ricordo quei momenti lì. E quando li ricordo mi commuovo come si è commosso Avo.
No, ma cioè, hai ragione.
Ce l'hai dentro il sangue, come fai a dimenticarti di certo?
Però non vedi, Massimo, tu hai fatto un elenco di tutti i ragazzi che continuano a frequentarsi, no? Perché Avo al telefono ti ha parlato di una cena che ci sarà, però magari sono persone che si ritrovano ma non allo stadio.
Sì.
È qui che noi dobbiamo battere tanto, per cercare.
Ha aiutato tanto anche la trasmissione, secondo me, da quando abbiamo fatto, devo dire la verità, questa trasmissione qui, Paolo.
Sono contento.
Abbiamo, secondo me, azzeccato, abbiamo rismosso un po' dentro un po' dei vecchi ricordi sulla gente.
Non dimentico le parole di Palmiro, no?
Certo, non dimentichiamo le parole di Palmiro.
Che
riconquistiamoci la nostra città.
Ha sorpreso tantissimo, riprendiamoci ancora. Ho voglia di rivenire allo stadio.
E poi anche il libro, secondo me, ha fatto la parte.
Siamo dorici, compratelo perché è ancora
la sua parte,
a disposizione.
Poi compriamolo perché è a disposizione, arriva a Natale, lo regaliamo agli amici anche di fuori, lo spediamo. Diamo una mano a Filippo, ragazzi, compriamo il libro. Viene 10 euro gli ultimi che sono rimasti. Adesso una di queste domeniche sarò libero, farò anche, sempre se la polizia me lo permette, perché proverò a fare un banchetto all'interno dello stadio e poi consegnerò personalmente davanti a tutti i soldi a Luisa. Per aiutare a Filippo, quindi secondo me stiamo smuovendo nei ricordi. E stasera, devo dire la verità, a me questa sera Abo mi ha veramente
toccato.
Mi ha toccato,
ha toccato molto.
Perché
anche
l'ho cercato tutta la settimana e se sapevo, non, te lo dico in diretta, non vorrei, Abo, mi dispiace tantissimo. Di averti.
Sì, vabbè, ma
Non era questo sicuramente l'intenzione tua.
No, assolutamente.
Anzi, magari in privato proveremo a ricontattarlo, no? Magari dico, se te la senti la prossima volta proseguiamo. Però non siamo rimasti colpiti, Franco, soltanto noi in studio, ma anche la gente a casa, perché ci scrivono: le lacrime di Abo sono qualcosa di meraviglioso, ricordi meravigliosi. La prima partita in eccellenza, Abo disse: ragazzi, vago via, non reggo l'emozione di questa tragedia.
Come dimenticarsi le trasferte fatte in pulma con loro, come dimenticarsi il rasagnolo di Sergio, no?
Cioè qualcuno che lo ricordava.
I ragazzi di oggi che lo ricordavano prima. I ragazzi di oggi
Barti ricordava.
Sergio veniva in trasferta, ogni domenica ci sorprendeva con qualcosa di diverso. Tutto per farci ridere, per farci sorridere. Rasagnolo. Portava il profumo dentro al profumo invece. ci spruzzava.
C'era altro.
Ci spruzzava di. Ma però alla fine. Cioè a me non me ne fregava niente se non mi dava una rasagnolata, ero ragazzetto, perché ero contento pure che uno grande mi insegnava anche a vivere. Ma io alla fine ero talmente felice di fare le trasferte con questi ragazzi che, ti dico, ogni volta che tornavo avevo voglia di ripartire. Ogni volta che tornavo avevo voglia di ripartire. Come dimenticarsi Brescia quando ci si rompe il pulma? C'era anche mio fratello, adesso Abbo mi sente se rimette a piangere un'altra volta. Eravamo in pulma insieme, c'era Sergio e mio fratello Raul. Torniamo da Brescia, che poi fu una domenica particolare, perché all'andata cercammo di andare sotto la curva dei bresciani. ci prese da pazzi, uscimmo tre uscite prima con due pullman da 50 messi benissimo. Sapevamo che andavamo incontro a una delle tifoserie più toste, sicuramente ci saremmo fatti anche male, noi e loro. Siamo usciti prima, Dre Caselli prima, e abbiamo fatto la nazionale, volevamo andare sotto la curva dei bresciani quella domenica. Io ancora mi ricordo. Purtroppo ci ha incontrato la polizia lungo la statale e ha capito e ci ha bloccato subito e ci ha scortato. Se no, quella domenica. Al ritorno il pullman di Angelino, mi pare che si chiamava, quello di Napoli, che una volta a Parma si sfondava il vetro, un'altra volta si bloccava il motore. E al ritorno a Parma in autogrill ci muore il motore. Come facciamo? 50 persone così. Qualcuno che doveva andare a lavorare monta nel pullman di quelli che è passati dopo. E noi in 40 ci mettiamo a camminare lungo l'autostrada perché eravamo vicino all'uscita. Abbiamo fatto, siamo usciti dall'autostrada a piedi con Sergio davanti che c'aveva il rasagnolo e la sacchetta dei panni che doveva andare in mare di notte.
Si cambiava.
Si doveva cambiare, doveva andare in mare. C'era Brunzi Riccardo, c'era mio fratello ancora, mi ricordo, tutti quanti. E ci siamo fatti tutta la strada a piedi dentro la città di Parma con Sergio davanti che cantava Perché seguite me e noi cantavamo Perché tu sei l'ore, la canzone quella di Abbattantuono nel film. Cioè, immaginate sto Cristiano e immaginate la gente di Parma che ci ha visto a sbugare improvviso sti 40 matti così dal nulla, dalle campagne di Parma in pieno centro della città che andavano. Poi siamo tornati giù, siamo tornati giù in treno, naturalmente non pagando nessuno il treno.
Certo, beh.
Perché i soldi già erano finiti, avevamo pagato il pullman, i soldi li andava a prendere da Angelino. E al ritorno ci aspettò l'accelere lungo la corsia della. Quindi ci aspettò l'accelere, quindi ti puoi immaginare Sergio che col treno quasi in corsa scavalca dal finestrino per non farsi beccare. Quindi sai, scendevamo dai finestrini, un po' spericolati. Però per non farsi prendere dalla polizia perché ci avrebbe fatto la multa, la classica multa che si faceva quella volta. Questo è un ricordo dei tanti, ma potremmo descriverne tantissimi.
Massimo,
altri,
però no, noi abbiamo raccontato no, le avventure.
Abbiamo finito il tempo forse.
Ma anche il tempo, però insomma, potremmo star qui fino anche alle 3:15, non è un problema, tanto Stefano è d'accordo. Insomma, no, però volevo dirti, noi abbiamo raccontato gli episodi goliardici, no, che ce ne sono. Però stiamo parlando di un personaggio che è stato Sergio, che comunque aveva già un inquadramento, una mentalità.
Vabbè, Sergio veniva dagli Ultras Ancona, comunque veniva dagli Ultras. Pensa che Sergio, a quella persona che ci manca oggi, perché comunque storicamente Jacopo allora
sì, diceva la sua.
Adesso perché non abbiamo tempo, perché se facevo la domanda qualcuno avrebbe risposto con un messaggio, la posso anche fare.
Vai.
Aspetto 5 minuti. Vediamo chi si ricorda come chiamava Sergio. Come Sergio chiamava Jacopo. Vediamo se mi arriva un messaggio da qui a 5 minuti. Sergio chiamava Jacopo con un nome ben preciso. Io fra 5 minuti dico questo nome. Vediamo se qualcuno riesce a ricordare. Io penso forse i vecchi se lo ricordano, gli altri.
Beh, intanto qualcuno ricorda Parma. Dice Sergio sulle curve della Cisa appoggiò qualcosa sulle spalle dell'autista e disse adesso vediamo se sei bravo a guidare.
Puoi immaginare cos'è?
Ecco, appunto. Quindi già qualche aneddoto arriva.
Vediamo se qualcuno si ricorda come Sergio chiamava Jacopo.
Intanto 334 35 20 488 SMS WhatsApp. Barti prima ti scriveva anche mi sembra che a Lodi c'era anche Spazzola, ti ricordi?
Sì, come no,
il rito del rasagnolo, no?
Facevo tutte quegli anni lì.
Ah, boh, una domenica gli hanno suonato i testimoni di Geova e lui, io so della Sampdoria. Dai, così se Abo ancora ci ascolta, magari siamo riusciti a strappargli un sorriso.
Ma comunque erano momenti bellissimi che poi ogni tanto sfociavano in dei momenti meno belli. Come ti ho raccontato a Padova, no? Che poi a Padova Sergio c'era Sergio, c'era Abo, c'era tutta la colonna storica quella volta degli Ultras Ancona, c'era Roberto Lucconi, c'era Giorgio Pierpaoli, c'era Cicco quel giorno, c'era anche Guido, mi ricordo. Se sta ascoltando lui se lo ricorda bene,
sì,
perché
a Guido lo
uno dei primi,
anche a Guido,
Guido
porteremo
uno dei primi ad attaccarsi, proprio uno dei primi, perché uscimmo dalla curva, loro entrarono alla fine della partita, 20 minuti, 10 minuti prima entrarono questa trentina di facce non belle dentro la nostra curva, che ci guardarono da distante, noi ci eravamo subito accorti. Alla fine della partita non trovavamo Eddie, quindi siamo usciti per andare verso i pullman, e abbiamo trovato Eddie sopra una panchina che l'avevano veramente conciato per le feste. A quel punto hanno menata Eddie, ci giriamo in questo stradone, non so se ti ricordi la vecchia curva di Padova,
sotto la piana.
Però la vecchia curva di Padova, prima che la rifacesse, dopo l'ha rifatta quando siamo andati noi, la vecchia curva era proprio sempre, però c'aveva un palazzo dietro, un muretto dietro, era molto stretta, guarda, c'è una foto bellissima che di Sergio, una foto storica di Sergio che è sopra la rete, a petto nudo sopra la rete, non so Paolo, forse Cristiano ce l'ha quella foto lì.
Con il collettivo, con il vecchio striscione del collettivo, mi sembra.
No. Prima. Ah, forse col vecchio striscione.
Quello con il biancone famoso.
Il biancone, bravo, forse ce l'avamo quello.
Ecco.
Lui era sopra la cosa. Adesso, e poi ti dico, di fuori ci scontriamo con questa trentina, non c'era polizia, niente, corto e corto, durò non so quanti minuti, finché loro ne presero talmente tanti. Mi ricordo anche che Schicchi di Colle Marino li rincorse con un bel arnese a loro e io mi ricordo che questi correvano e poi correvano anche veloci con un bel arnese, li rincorse per parecchi metri.
Adesso un altro più in qua, perché poi chiaramente andremo avanti, un altro dei personaggi che porteremo qui, se viene, oppure raggiungeremo per telefono, sarà Guido Lazzaricci. Sai, Cico, che io e te ci volemo bene, quindi...
Ma Guido, penso che sulla storia della vecchia guardia...
Beh, Cico la sua la dice, e di aneddoti conosce
gli aneddoti di questo periodo qua,
certo.
Perché il periodo che stiamo raccontando adesso, loro ancora non erano diventati vecchia guardia.
Poi,
loro erano tutti ultras ancora.
Non avevano, organizzato questo nuovo gruppo.
Io, Massimo, ti avevo fatto prima della telefonata quella domanda, mi risponderai più avanti.
Risponderò più avanti. Vabbè. Quando è il momento, sì, visto che non ci riusciamo a spostare con Franco.
Io mi ricordo
84, no. Non ci riusciamo a spostare.
Mi ricordo che i ragazzi, chiaramente mio fratello faceva parte della vecchia guardia, i ragazzi venirono sotto carnevale a casa a chiamare mio fratello per andare alla partita. Si presentarono tutti mascherati con quelle facce da mostri, a primi nonna che c'aveva più di 80 anni, c'ha quasi una novantina d'anni, ci rimase quasi secca lì, perché vide quello con la maschera da un certo tipo, quell'altro pure. Poi, tra l'altro, quando si levarono la maschera, non è che erano più belli di quando c'avevano la maschera. Quindi mi ricordo proprio tutti questi episodi quando venivano appunto a trovare mio fratello, poi dopo andavano alla partita.
Va bene, i 5 minuti sono passati, lo dico io, come chiamava Jacopo.
Sì, perché
allora,
sennò...
Sergio chiamava Jacopo Badoglio come generale, perché quando arrivava Jacopo col basco, lui piaceva dettare un po' legge, no? E Sergio invece piaceva fare un po' come gli pareva. Allora, quando arrivava Sergio, si metteva sempre in fondo al pullman, perché Sergio c'aveva quei quattro posti tutti giù in fondo, perché chi ci si metteva vicino a Sergio? Nessuno. Allora lui stava fuori e diceva: zitti ragazzi, che arriva il generale Badoglio, zitti. E noi tutti a ridere, ma sempre in maniera
infatti
molto...
vicino a Sergio: Massi, le palline di me...
Lasciamo perdere, non entriamo in
dettagli. Entriamo in dettagli, benissimo. Allora, adesso 25, io mi smuovo velocemente, dico che arriviamo alla stagione 84-85, quella dove, sempre nella Serie C Gironea, dove il presidente Maiani si rende conto che da solo non può più sostenere il peso di una squadra divenuta una delle big della Serie C e c'ha bisogno di aiuto. Allora, si recano a Roma il dottor Gaetti insieme al segretario Bizzarri a parlare con un personaggio, un certo Edoardo Longarini, e da qui inizia un'altra storia e ne parleremo successivamente.
84-85, questo esatto. È l'anno dei modenesi, non il primo anno sotto al Barretto, ma l'anno dove i modenesi tornarono ad Ancona per vendicarsi di quello che era successo l'anno prima. Si presentarono nel top del top, nel migliore modo si potevano presentare. Mi ricordo che erano due o tre pullman addirittura di Brigate Gialloblu. Ricordo che le Brigate Gialloblu nascono nel 74. Era al tempo una tifoseria molto molto tosta, soprattutto la sezione di San Biagio, che era la sezione dove nascono praticamente le vecchie Brigate Gialloblu. Questo però lo racconteremo magari la prossima
successivamente
volta. Salutiamo a tutti?
Sì,
Stefano. Salutiamo tutti.
Andiamo a mangiare qualcosa.
Dovevamo dire un po' di cose relative all'Ancona. Comunque la prevendita è attiva per quello che riguarda il match di domenica, quindi lo sapete, potete acquistare i tagliandi. E dovevamo fare anche noi le condoglianze per un giocatore, un giovanissimo ragazzo, a 17 anni. Quindi profonda commozione nella Dorica per la prematura scomparsa di Angelo Carmine Calabrese, giovane promessa del calcio che giocava nella giovane Ancona, morto per un incidente stradale a 17 anni.
Condoglianze.
Quindi ci stringiamo anche noi vicino a questo, alla famiglia di questo ragazzo e ovviamente di conseguenza anche alla giovane Ancona come sua società di appartenenza. Come sempre, la replica domani alle 13.10 e dalle 21 anche il servizio podcast, quindi trovate la registrazione sul nostro sito www.radiotua.com.
Saluto a tutti.
Un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao.
Punto Biancorosso domani invece vi aspetta alle 18.30. Correva l'anno. Corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.